due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao a tutti e a tutte, questa è la nostra Radio Wombat e questa è la stampa rassegnata. Ormai chi ci segue lo sa, dopo la siglettina di Frankie High Energy, potere alla parola, ci siamo noi a raccontare un po' quello che viene fuori sui giornali e da lì facciamo appunto non proprio una rassegna stampa, ma una stampa rassegnata, che è un modo semplicemente per non prendersi troppo sul serio rispetto a questa attività che, come dico sempre in un brevissimo biglietto da visita e di presentazioni, ci fa fare critica e qualche ragionamento intorno alle notizie che escono sui giornali. Quando c'è possibile e quando ci riesce, ne abbiamo voglia e contatti, cerchiamo anche di dare voce a delle realtà, delle situazioni del nostro territorio, soprattutto con particolare attenzione a chi si trova in conflitto, conflitto sociale ovviamente, e dall'altra parte, insomma, guardiamo i giornali. Questa è un po' la nostra trasmissione, vi saluto a tutti e a tutte, chi non ci conosce dico anche che può approfittare del comodo, diciamo, meccanismo dei podcast per riascoltare anche le puntate precedenti e a questo punto direi che possiamo andare a guardare subito qualcosa facendo appunto il nostro lavoro settimanale e vorrei, visto che lo faremo in varie forme e attraverso varie notizie, parlare un po' di lavoro. Questa volta si trova un modo direi abbastanza curioso e originale per parlare di lavoro partendo dalla droga. È un articolo che esce sul Corriere Fiorentino e che io vado a leggere per intero perché non prende neanche tanto spazio. Dall'Olanda droga antifatica per gli operai del distretto cinese di Prato. La circostanza era emersa come ipotesi già in altre indagini degli scorsi anni, ma è davvero complesso riscontrare una correlazione netta fra l'uso molto esteso di queste droghe nella comunità e il mondo del lavoro. Tuttavia è un fatto che il cinquantenne arrestato, definito il fantasma, dai carabinieri per la sua capacità di agire nell'ombra e senza un permesso di soggiorno, sia stato seguito e trovato in numerose occasioni fuori dai pronto moda gestiti dai connazionali. Si faceva portare lì ogni notte con un taxi abusivo diverso, prendeva appuntamenti al telefono e si recava nelle vie della città che portano i nomi delle regioni italiane, via Basilicata, via Toscana e via e via. Note perché sono il teatro della produzione a ciclo continuo della moda a basso costo. La droga arrivava all'uomo dall'Olanda tramite spedizionieri cinesi che la nascondevano dentro le scatole dei cereali e dei biscotti, oltre che di alcune pomate. I militari l'hanno ritrovata anche lì dentro nel momento della perquisizione. Il cinquantenne vendeva pasticche e tutto il resto anche ai giocatori d'azzardo delle sale slot. Gli stupefacenti sarebbero un aiuto per restare vigili. In quelle fabbriche e nelle sale da gioco si sta seduti anche 14 ore al giorno. Si tratta di persone che devono stare lì sedute a una macchinetta per oltre 14 ore e quello è un aiuto per rimanere vigili. È presto per sapere se si tratta di un fenomeno più esteso di quello che appare, ma le 40.000 bustine per le dosi trovate in casa dell'arrestato non sono un buon viatico. Anche per questo gli uomini del comandante Francesco Zamponi sono arrivati i ringraziamenti del sindaco di Prato Matteo Biffoni. Voglio ringraziare e complimentarmi con i carabinieri per l'operazione che oggi ha portato a scoprire un grosso traffico di stupefacenti provenienti sul nostro territorio da rotte internazionali e all'arresto di una persona, ha detto Biffoni. È la dimostrazione che le forze dell'ordine e istituzioni lavorano in sinergia su tutti i fronti. Questa è, ho detto, la notizia. Poi c'è una foto un po' rituale del sequestro di questi stupefacenti, di queste tante bustine divise per dosi, appunto, e anche le scatole dei cereali e delle pomate, nelle quali, come dice l'articolo, venivano nascoste per essere mandate da questi spedizionieri cinesi e arrivare a quest'uomo soprannominato il Fantasma, con nome abbastanza interessante ed evocativo, che è riuscito a farla franca per un po' e questa volta ci ha lasciato, insomma, un po' le penne. Al di là di quella che è la notizia sul traffico, che a me poi interessa fino a un certo punto, ognuno, diciamo, faccia un po' quello che crede più opportuno rispetto, appunto, all'utilizzo di sostanze e agli effetti che danno, la cosa che invece mi appare più interessante e sulla quale mi sembra altrettanto interessante che non ci sia alcun tipo di riflessione né di tipo giornalistico né meno che mai nelle parole del sindaco o della polizia, è appunto la finalità con cui queste droghe, definite antifatica nel titolo, venivano e vengono utilizzate. Credo che l'ipotesi che hanno fatto gli inquirenti, cioè di collegare l'utilizzo di queste pasticche o di queste sostanze, qualunque esse siano, e non è ben specificato, ma come sostanze appunto antifatica, non sia assolutamente lontano dal vero, perché è una realtà ed è sotto gli occhi di tutti, non solo di chi fa, diciamo, osserva il mondo dai media o dai media nel senso più ampio del termine, quindi anche attraverso internet e le informazioni che girano su internet, ma è ancor di più esperienza quotidiana di chi vive il mondo del lavoro, soprattutto di alcuni settori del mondo del lavoro dove la fatica fisica si fa sentire. Ma non è solo la fatica fisica che viene, diciamo, spesso e volentieri risolta o affrontata dai lavoratori e dalle lavoratrici con un aiutino che è appunto l'utilizzo di molecole o complessi di molecole che possono avere degli effetti appunto antifatica ai quali i lavoratori e lavoratrici ricorrono evidentemente non tanto per una scelta, non tanto perché si divertono nel farlo, ma perché appunto le condizioni di lavoro li portano a dover ricorrere a questi strumenti e anche a questi mezzi. C'è quindi l'aspetto, diciamo, del contatto con un mondo dell'illegalità e quindi anche di sostanze che chi le traccia, chi le conosce, chi sa esattamente cosa c'è lì dentro e quindi anche quali e quanti effetti sulla salute possono avere, sia nell'immediato sia sul medio e ancor di più sul lungo periodo rispetto all'uso reiterato. Quindi siamo appunto all'utilizzo di prodotti che vengono appunto da filiere nere, da filiere in cui non esiste trasparenza né sul prezzo né sulla modalità di lavorazione né sulla genuinità, diciamo così, del prodotto che viene immesso nel corpo. A volte può essere la pasticca, altre volte può essere inalato, altre volte può essere fumato e chissà in quante altre modalità si può utilizzare molecole e catene molecolari per affrontare la fatica. E insomma è questo, secondo me, l'aspetto più angosciante, più terribile di questa vicenda, che parla ancora di questo distretto pratese dove abbiamo visto svilupparsi in questi 2 anni, da un po' prima che esplodesse la pandemia da Covid-19 e all'interno della pandemia, le lotte messe in campo con grande determinazione e grande tenacia dai compagni e dalle compagne del SICCOBAS, che sono riusciti a portare alla luce una realtà che in molti immaginavamo ma che nessuno aveva avuto fino a qui la capacità o forse la caparbietà di andare a toccare con mano, come invece sono riusciti a fare loro. Questa breccia che le lotte del SICCOBAS, i cui protagonisti indiscussi sono proprio gli operai di questi distretti, di questi pronto moda cinese, ha fatto breccia e forse ha scalfito anche la superficie di un discorso pubblico in cui, nonostante il silenzio sulle condizioni di lavoro, riesce a insinuarsi anche l'ipotesi di questi inquirenti, quindi nel ricondurre l'utilizzo di queste droghe antifatica a queste condizioni di lavoro. E però ecco qui il grande assente, che se da una parte l'intervento delle forze di polizia viene in qualche modo raccontato e festeggiato anche dal sindaco Matteo Biffoni come un atto dovuto, come un'azione che tutto sommato va a difendere la salute e la società per gli effetti nocivi che potrebbero avere queste droghe, e forse anche un pizzico di moralismo da parte delle istituzioni, che non manca quasi mai quando si parla di droghe e di sostanze stupefacenti dichiarate illegali, e dall'altra parte non si parla affatto di quelle che sono queste condizioni di lavoro. Quando si dice che le forze dell'ordine e le istituzioni lavorano in sinergia su tutti i fronti, a noi questa sinergia sul fronte delle condizioni di lavoro non pare proprio che ci sia in nessun modo, anzi noi abbiamo visto, e con certezza la possiamo documentare e dimostrare, e non siamo solo noi di Radio Wombat, che siamo una piccola radio autogestita e indipendente, ad averlo fatto, ma sono stati addirittura molti media mainstream che con servizi e trasmissioni lo hanno mostrato. C'è stata e c'è una continuità e una connivenza tra le istituzioni, purtroppo anche quelle sindacali, riferito ai sindacati confederali e concertativi, e al ruolo delle forze dell'ordine, che è andato a manganellare, a sbaraccare, a picchiare, a reprimere, a denunciare e a impedire le piazze pubbliche a quei lavoratori che mettevano in discussione proprio quei ritmi e quelle modalità di sfruttamento lavorativo. E invece poi ci vorrebbero raccontare che le istituzioni e le forze di polizia o le forze dell'ordine collaborano nella tutela della salute pubblica, andando a beccare il fantasma che spaccia le pasticchine davanti ai pronto moda. E va bene, beccate pure il fantasma che spaccia le pasticchine illegali, ma quelle condizioni di lavoro, quelle 14 ore di lavoro al giorno nelle sale slot o nelle fabbriche di cui parlate e che state collegando allo spaccio di pasticche, quelle restano. E su quelle chi è che deve mettere mano? Su quelle chi è che deve fare chiarezza? Sulla vita, sulla salute e sulle condizioni di lavoro di lavoratori e lavoratrici che sono costretti e comunque spinti da queste condizioni di lavoro a ricorrere alle droghe antifatica? Quando è che ci decidiamo a intervenire? Quando è che vogliamo far rispettare i contratti di lavoro e questi orari? Quando è che mettiamo mano a un mercato del lavoro che è sempre più brutale, e che il fatto che sia gestito da stranieri, oggi cinesi, domani magrebini, domani l'altro americani, tedeschi o australiani che siano, non fa differenza, perché non fa differenza il colore della pelle, ma quello che fa differenza sono le condizioni di lavoro, sono le condizioni salariali. Su questo, quando è che vi decidete a intervenire con la stessa solerzia, con la stessa determinazione con la quale intervenite a difesa di queste aziende nel picchiare gli operai, nel denunciarli o nel reprimerli? E quando è che metterete in campo quegli strumenti anche sofisticati di indagine che vi hanno permesso di beccare il fantasma, quello che la faceva sempre franca? Perché qui non si tratta di andare a cercare fenomeni fantasma o quello che non si trova, qui è tutto alla luce del sole, ma quello che manca è il vostro intervento, o quantomeno anche il vostro intervento. Lo stesso lo possiamo dire per le istituzioni, che hanno giocato e continuano a giocare un ruolo troppo ambiguo nel coprire, nel minimizzare e nel chiudere all'interno di un ghetto e di un frame, che è quello dell'azienda sporca, un mondo che invece non è così marginale come si vorrebbe raccontare. Non sono poche mele marce, è propriamente un sistema di cui si avvalgono catene e filiere della produzione e del valore capitalistico, che sappiamo bene poi dai pronto moda essere in continuità con gli altri settori della moda, anche quelli dell'alta moda e dei grandi marchi. Questo per chiudere, per fare ancora una volta un rimando a tutto l'enorme lavoro di disvelamento, diciamo così, anche dal punto di vista informativo, che il lavoro e il cuneo dell'azione sindacale del SICOBAS è riuscito a portare alla luce in quel di Prato. facciamo con questa notizia, che con questa droga, una pausa defatigante anche noi, senza bisogno di prenderci una pasticca, prendiamoci magari un po' d'aria, un bicchiere d'acqua e dopo questa pausa musicale ci ritroviamo per altre notizie.
Mia nazione, niente cambia qua, Marra, Raquale, Gheppe che vi porto a fare un giro, okay. Nella bella realtà, okay.
Dovrei leggere il giornale, guardare il TG, il TV, per accorgermi che Stato e mafia sono intimi. Togo che sanno già tutti, Southend lo sanno già tutti, il peggio che lo sanno già. Dovrei leggere il giornale, guardare il TG, il TV, per accorgermi che Stato e mafia sono intimi. Togo che sanno già tutti, Southend lo sanno già tutti, il peggio che lo sanno già tutti.
Vengo al mondo con il piombo nel 79, con il cielo rosso sangue sopra la nazione, l'anno prima della bomba dentro la stazione, il paese inginocchiato ai piedi del terrore. L'ambientazione non cambia quando passiamo agli 80, quando è lo stato assassino, sai non esiste condanna, basta una botta di pala per insabbiare la trama, e tutti morti ammazzati dentro le stragi in Italia. Poi la nuova alleanza tra politica e mala, la faccia buona e pulita, la mano armata insanguinata, i pilastri di cemento con i cristiani dentro, l'acido e le vasche, il primo pentimento. Sono gli anni dei maxi processi, la verità viene a galla, lo stato primo assassino strinse la mano alla mala, e se volevi lavorare dovevi pagare, l'impiegato, il sindaco, l'appalto comunale.
E dovrei leggere il giornale, guardare il TG, il TV, per accorgermi che Stato e mafia sono intimi. Togo che lo sanno già tutti, Southend lo sanno già tutti, il peggio è che lo sanno già. Dovrei leggere il giornale, guardare il TG, il TV, per accorgermi che Stato e mafia sono intimi. Togo che lo sanno già tutti, Southend lo sanno già tutti, il peggio è che lo sanno già.
I nuovi clan del 90 sotto il nome d'azienda, i soldi sporchi riciclati dalle banche di Berna, la politica assassina che soffoca i cittadini e ruba dallo stipendio per finanziare i partiti, i loro vizi esauditi col sangue degli operai e i soldi delle pensioni che non bastano mai, 12 teste al mese per ogni parlamentare, 8.000 euro all'anno per la fascia popolare, l'onorevole a puttane, l'ha detto il telefono giornale, bamba pura di Colombia per l'atto parlamentare, tre banchi di tribunale, c'è chi ha rubato per fame, una vita di lavoro e cinque bocche da sfamare. Ma la legge della bella Italia valuta il prefisso che davanti al nome presidente o ministro, e non conta il reato, il verdetto è fisso, non va dentro Barabba, sconta il povero Cristo.
E dovrei leggere il giornale, guardare il TG, il TV, per accorgermi che Stato e mafia sono intimi. Togo che lo sanno già tutti, Southend lo sanno già tutti, il peggio è che lo sanno già. Dovrei leggere il giornale, guardare il TG, il TV, per accorgermi che Stato e mafia sono intimi. Togo che lo sanno già tutti, Southend lo sanno già tutti, il peggio è che lo sanno già tutti.
Non c'è il diavolo contro l'angelo che consiglia, l'alternativa per me è il diavolo, la scimmia. In testa merda, fogli in fretta, potere, droga e tette, come in Quirinale il criminale che non si dimette. Ho l'oro bianco al collo, fredde e gelido come il mio cuore, devo inventarmi soldi, voi vi inventate storie. L'uomo di successo qui è il balordo legalizzato, chi vi ci ha promesso che lui non si è mai drogato. La mafia e la politica andranno sempre insieme, come al cesso mano nella mano, le due amiche sceme, ed è per questo che molta della mia gente no, non vota, nella merda fra ci nuota, mentre in tele svuota un altro idiota. Questa è la bella Italia, tira una bella raglia, faccia da galera del magnaccia sul Carrera, scorda i problemi, sogna il monte premi, infra sul lastrico, progetta fuga nel sud-est asiatico.
E dovrei leggere il giornale, guardare il TG, il TV, per accorgermi che Stato e mafia sono intimi. Togo che lo sanno già tutti, Southend lo sanno già tutti, il peggio è che lo sanno già. E dovrei leggere il giornale, guardare il TG, il TV, per accorgermi che Stato e mafia sono intimi. Togo che lo sanno già tutti, Southend lo sanno già tutti, il peggio è che lo sanno già tutti.
Thank you.
Eccoci, rientriamo in voce, abbiamo fatto un po' di pausa musicale e vorrei, diciamo, fare una considerazione, non molto di più, su quello che è stato il giorno del ricordo, perché appunto la nostra cronaca di questa settimana che guarda quello che è successo la settimana precedente, questo è il nostro modo di, diciamo, di lavorare, tra molte virgolette, diciamo così, chi ci segue lo sa, ci prendiamo sempre un po' di tempo per guardare un po' i giornali, selezionare gli articoli, quindi diciamo che arriviamo un po' dopo il fatto, ma insomma quello che è successo a me quest'anno, mi pare, se non vado errato, poi potrei aver sbagliato nel guardare i giornali, mi potrebbe essere sfuggito qualcosa, ma mi è sembrato che a differenza di altri anni, tutto sommato, se ne sia parlato un po' meno e che anche dal punto di vista delle destre in città, probabilmente la manifestazione e le celebrazioni di quest'anno siano state un po' sottotono. Non che a noi interessi quello che fanno questi altri soggetti più di tanto, ma comunque questa giornata che sostanzialmente, quantomeno nella destra cittadina fiorentina, è andata di fatto a sostituire quella che era la giornata anticomunista e che il fronte universitario di Alleanza Nazionale, cioè il FUAN e le forze della destra istituzionale degli anni 90 hanno sempre, diciamo, festeggiato, da quando il governo Berlusconi ha istituito il giorno del ricordo fissandolo nella data del 10 febbraio, praticamente questa è stata una delle date su cui la destra cittadina ha fatto in qualche modo più leva, proprio cogliendo, diciamo, quella stagione politica che attraverso la Casa delle Libertà, il Polo delle Libertà e, diciamo, il berlusconismo ha sdoganato il fascismo e l'ha portato, come è stato, diciamo, definito da un osservatore interessante, Valerio Renzi, che ha parlato di fascismo mainstream. Appunto quella stagione politica ha traghettato queste simbologie, queste ritualità, questo culto e anche e propriamente alcune organizzazioni neofasciste al rango di fascismo mainstream, e quella data è sicuramente stata un viatico per questo tipo di operazioni, una data appunto che per la destra storica è diventata simbolica, che ha sostituito la giornata anticomunista, ma che non ha certamente messo freno all'anticomunismo, insomma, che caratterizza queste organizzazioni e che si sono nascoste dietro questa data parlando di memoria nazionale, per invece andare a realizzare questa operazione ideologica di equiparazione del fascismo all'antifascismo e delle responsabilità del fascismo alle responsabilità dell'antifascismo, appunto realizzando questo tipo di, come ho detto, di operazione ideologica. È un'operazione ideologica che alla quale io non aggiungo niente rispetto a quello che è un lavoro enorme, veramente meritevole, e di segnalazioni continue, come quello che è stato fatto dai tanti e dalle tante storici e storiche che si sono occupate e continuano a occuparsi di questo problema, come dei problemi e delle problematiche storiche relative alla Seconda Guerra Mondiale, al ruolo del fascismo oltre a quello del nazismo, che evidentemente nella storiografia ufficiale è più noto. Mi riferisco a studi come quelli sul colonialismo fatti da professori, da docenti, da storici come Nicola Labanca, come Angelo Del Boca o come più recenti lavori della casa editrice KV con la Alessandra Kerzevan o con la Claudia Cernigoi o anche Eric Gobetti. Insomma, sono tanti i compagni, le compagne, gli storici, le storiche che si sono occupati di questi problemi, di queste problematiche connesse alle foibe anche e proprio sui fatti che si sono svolti sul confine orientale, alle responsabilità che il fascismo e la forma di colonialismo fascista in quei territori ha portato, producendo le condizioni che poi hanno portato ai fatti, anche di sangue, ovviamente, come d'altronde non potevano non essere in un contesto di guerra mondiale come quello che appunto caratterizzava quei territori e anche i nostri in quel passaggio storico della Seconda Guerra Mondiale, e che non può quindi vedere un'equiparazione tout court tra fascismo e antifascismo e relative responsabilità. Comunque, insomma, detto questo come cappello introduttivo, a me pare che la giornata di quest'anno sia stata dal loro punto di vista un po' sottotono e probabilmente anche dal punto di vista giornalistico poco interessante. È uscito poco, sono usciti pochi trafiletti, le contestazioni da parte dei compagni e delle compagne di Firenze antifascista e della Firenze antifascista le abbiamo segnalate la settimana precedente. Non mi pare che neanche i politici quest'anno si sono più di tanto sperticati in dichiarazioni o come dire, partecipazioni a eventi significativi. Ci sono state le corone di fiori messi in qua e là, le targhe messe in qua e là, c'è stata Casa G e la destra cittadina e Fratelli d'Italia che in una iniziativa evidentemente non solo cittadina sono andati al largo Martiri delle Foibe, che da anni è stato intitolato appunto ai Martiri delle Foibe su spinta delle destre istituzionali della città. Va segnalato, secondo me, che anche questo per dire un po' sottotono, che l'anno scorso in un consiglio comunale, mi pare fosse di dicembre, proprio a ridosso del Natale, la giunta fiorentina avesse votato a favore di una mozione fatta appunto dalla destra cittadina, tanto per cambiare, che chiedeva lo spazio e la parete per realizzare un murale intitolato alle vittime delle foibe, quindi agli e anche agli esuli istriani e dalmati e giuliani che vengono ricordati in questa giornata. Un murale che si dovrebbe realizzare nella parete di Villa Basileschi, che confina appunto con il largo Martiri delle Foibe, ma che quest'anno, diciamo, perlomeno fino a quest'anno, non si è visto. Quindi, insomma, il regalo, diciamo, della giunta comunale era già arrivato l'anno scorso, dentro una situazione pandemica che evidentemente lasciava il tempo che trova a una discussione intorno a questo tema di questo genere, però il regalo gli era già stato fatto. Quest'anno regali non mi sembra siano stati fatti più di tanti. La giornata comunque è passata e dal nostro punto di vista lo diciamo proprio per il valore ideologico che comunque assume, e anche se non è uno di quei terreni su cui la destra né cittadina né nazionale in questo momento storico sta cercando di tirare fuori consensi e uno sdoganamento più di quanto sia già riuscita ad ottenerne, comunque è una data significativa e mi sentivo di dire qualcosa, quantomeno di rilevare questo, diciamo, low profile, per usare un'espressione un po' ironica, che a me pare i giornali e le cronache locali abbiano tenuto, compresi anche un po' i social dei personaggi politici, sui quali ho fatto un giro, e al di là di un tweet di Nardella che non poteva mancare, d'altronde lui twitta su qualunque cosa, che dice giorno del ricordo, giorno non possiamo dimenticare anche le foibe, un capitolo tragico della nostra storia, ma a parte questo non c'è stato molto di più. Diciamo che ci sono stati anni in cui ci siamo dovuti imbattere in articoli e in dibattiti giornalistici e in spazio giornalistico su questa questione, che è stato molto molto più rilevante. Quindi il giorno del ricordo passa così e vediamo per il prossimo anno cosa riusciranno a riservarci, a combinarci dentro questa cornice appunto di operazioni ideologiche, di rovesciamento e di revisionismo storico, che comunque non manca e che filtra anche dentro microcronache e microavvenimenti al di là del giorno del ricordo, che appunto forse ha esaurito un po' questa funzione. Lo dico amaramente, perché se in una prima fase è servito a questo sdoganamento il giorno del ricordo, se ne parlava molto e se ne parlava solo in questo momento, c'è da dire che se ora se ne è parlato meno, dall'altra parte è anche vero che di equiparazioni assurde tra fascismo e antifascismo e di operazioni ideologiche di sdoganamento e di riabilitazione del fascismo ne vediamo molte di più, e molte di più durante l'anno. Quindi se del giorno del ricordo se ne parla meno, forse anche perché purtroppo di fascismo e di fascismo fascismo mainstream se ne parla più diffusamente in molte più occasioni e in molti più episodi. Questo era per parlare di questo. Voltiamo pagina, andiamo a guardare un'altra cosa, insomma. Si cambia pagina per parlare di lavoro, purtroppo è un'altra brutta notizia, la vado a guardare un po' in tutti i giornali. Hugo Boss trasloca in Asia e in Portogallo, borse e sangue per la protesta. Questo è il Corriere Fiorentino del 10 febbraio, La Repubblica: Hugo Boss dice addio a Scandicci, dopo 15 anni chiude e va in Cina, mai successo prima qui. Anche La Nazione, che invece è ancora un po' più incisiva: Hugo Boss delocalizza, scelta speculativa. Vado a leggere un articoletto, tanto appunto per farsi un'idea di quello che sta succedendo. Bandiere, striscioni e cartelli a forma di borse insanguinate. Così le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento Hugo Boss di Scandicci, di cui la Griff tedesca, quotata a Francoforte con la quota di controllo detenuta dalla famiglia Marzotto, ha annunciato la chiusura. Hanno manifestato davanti ai cancelli ieri mattina, chiedendosi come mai l'azienda, forte di una crescita del 55% dei ricavi nel 2021, abbia deciso di andare via. L'ennesima delocalizzazione operata in danno ai lavoratori col solo fine di massimizzare i profitti. Questa è l'accusa di CGIL, CISL e UIL, che ora chiedono l'apertura di un tavolo con Regione e Confindustria Moda nel tentativo di salvare i 22 posti di lavoro a rischio. La decisione di Hugo Boss è stata improvvisa e inattesa e appare anche un cattivo segnale. Non è il primo grande brand ad abbandonare l'area fiorentina, perché è stato preceduto da Guess, da Roberto Cavalli e quant'altro. Ma è la prima volta che un grande brand annuncia di voler lasciare il territorio di Scandicci, epicentro del distretto fiorentino del lusso. Le funzioni di modelleria, prototipia e sviluppo del prodotto sarebbero portate in Asia e in Portogallo. Per questo motivo i sindacati parlano di schiaffo, annunciando lo stato di agitazione finché l'azienda non ritirerà la procedura di licenziamento collettivo. Anche il sindaco di Scandicci, Fallani, che ieri mattina ha incontrato i lavoratori al presidio, insorge: c'è una fortissima richiesta delle aziende a venire nel nostro territorio a produrre, oltre che a fare ricerca e sviluppo. Non capiamo come un'azienda che è da 15 anni e che fino ad oggi ha sostenuto il lavoro dei lavoratori di punto in bianco vada via. Oggi pomeriggio è previsto un video incontro tra aziende e sindacati, mentre la regione ha convocato per il 14 febbraio un tavolo con istituzioni locali e sindacati, a cui seguirà la convocazione dell'azienda. Questa è appunto la notizia, mi sembra non è che ci sia molto da aggiungere, se non forse che nonostante tutto, nonostante ci sia la mobilitazione, diciamo, del sindaco, nonostante ci sia le aperture della regione, nonostante le denunce dei sindacati CGIL, CISL e UIL, qui siamo di fronte a un'altra delocalizzazione. Evidentemente qui l'azienda non ha neanche una vera e propria crisi industriale, perché ci viene ricordato direttamente dentro l'articolo che c'è una crescita del 55% dei ricavi nel 2021, quindi ecco, un anno pandemico, uno di quei famosi due anni contrassegnati da restrizioni di tanti tipi, di difficoltà per tante e tante persone, e però evidentemente difficoltà non per un'azienda come Hugo Boss, che è in crescita, che anche in questo periodo ha comunque potuto realizzare dei profitti e valorizzare la propria filiera, e che nonostante questo decide di andare da un'altra parte, non perché qui non riesce a guadagnare, ma perché da un'altra parte vuole guadagnare di più. E allora il ragionamento, che qui non viene minimamente accennato, a me personalmente porta inevitabilmente alle battaglie, alle tante cose discusse in questi mesi dentro, intorno ai margini, ai bordi della vertenza della CKN, che per l'appunto aveva e ha, continua ad avere come grimaldello per scardinare un assetto del mercato del lavoro che ci vede perdere continuamente di fronte a situazioni come queste, l'idea e la proposta di una legge contro le delocalizzazioni produttive. Non so nello specifico se questa situazione, dove appunto sono modellisti e dove si fanno funzioni di sviluppo e ricerca, prototipia e modelleria, se potrebbe in qualche modo rientrare dentro l'ombrello protettivo che una legge contro le delocalizzazioni, come viene proposta e come è stata proposta fin anche alle commissioni commissioni e allo Stato e alle istituzioni da parte della CKN, se potrebbe rientrare in questo, appunto, come dico, scudo e ombrello protettivo. Ma comunque si parla di delocalizzazioni, c'è poco da fare. I numeri non sono quelli, le centinaia che abbiamo visto in questi mesi, che comunque ancora non sono certamente fuori da ogni rischio, cioè i lavoratori e le lavoratrici di CKN, siamo a numeri ridotti perché si parla di 22 persone occupate, ma comunque si parla di questo e si parla di altri posti di lavoro a rischio. Ancora non tutto è perso, ci sono ancora in qualche modo le trattative e le negoziazioni, chissà se è un vero licenziamento o seppure dall'altra parte è un gioco delle parti, come può avvenire, per cui si dice che ce ne andiamo, di modo da mettere tutti di fronte al rischio della perdita del posto di lavoro. Forse potrebbe essere anche un gioco per fare delle pressioni per ottenere dei vantaggi sul mondo del lavoro, per piegare le maestranze a un contratto a ribasso, per trattare sui diritti, sul costo del lavoro, su altre su altri aspetti o su altri elementi che a volte possono sembrare accessori ma altre volte non lo sono, se si vuole ottenere dei favori da parte delle istituzioni e del territorio, da parte dei poteri pubblici. Questo ancora non lo sappiamo, vediamo come si svilupperà questa vertenza, che comunque è interessante perché avviene in uno di quei settori, come si dice, ad alto valore aggiunto, che è quello della moda, che è quello dell'alta moda, che è quello degli accessori, e insomma questo è quanto. Evidentemente la battaglia dei lavoratori CKN, che continuano a chiedere convergenza e insorgenza, quindi insorgere per convergere e convergere per insorgere, è tutt'altro che fuori dal mondo. Fuori dal mondo ad oggi evidentemente appaiono in maniera sempre più chiara ed evidente le pratiche di concertazione sindacale, che si fermano troppo spesso sui tavoli della trattativa, che si arenano lì in quello che i lavoratori CKN hanno sempre definito il calcolo della controparte, e invece sono carenti per quanto riguarda la mobilitazione che in questo caso c'è stato. Vediamo la protesta, vediamo le foto, anche c'è una certa creatività e un certo colore, d'altronde sono lavoratori di un settore creativo e quindi la creatività non manca. Queste borse insanguinate, che evidentemente alludono al sangue e alla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici scaricati dalle grandi aziende, però la mobilitazione deve andare avanti e deve soprattutto trovare dei momenti di convergenza e che possano portare dei vantaggi al mondo del lavoro nella sua generalità. Questa è la richiesta che i lavoratori GKN insieme a tanti altri hanno avanzato in questi mesi, quella di scioperi generali e generalizzati, richiesta alla quale i sindacati confederali e concertativi CGIL e CISL e UIL non hanno voluto ancora rispondere, e in qualche modo questa necessità di convergenza continuiamo a portarla avanti, a sentirla nostra e a replicarla anche dai nostri microfoni. Se non avverrà attraverso i sindacati confederali, avverrà nelle forme che riusciremo a trovare come auto-organizzati e auto-organizzate, e quindi questo 26 marzo anche con e per i lavoratori e le lavoratrici di Hugo Boss, teniamoci liberi per questa giornata, come è stata definita, della volontà collettiva che vuole cercare le sue alleanze e le sue strade anche in autonomia dai sindacati, che invece troppo spesso si fanno esaurire nella concertazione e nel calcolo della controparte. Il 26 marzo tutti e tutte liberi per questa grande manifestazione alla quale non possiamo mancare. Questo appunto è stato anche Hugo Boss. A questo punto facciamo un'altra pausetta musicale per parlare poi di scuola e purtroppo di morti sul lavoro, e lo faremo con gli studenti medi fiorentini che lanciano per il 18 di febbraio una manifestazione.
Tutto guasto questo mostro quando esco, ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. È tutto guasto questo posto quando esco, e ci non so, ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. Ah, è come si è tutto guasto questo posto quando esco, e ci non so, ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. E come no, è tutto guasto questo posto quando esco, e ci non so,
lo so.
Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio.
Sì.
Testa gira mentre tutto è fermo e state tutti con gli occhi incollati allo schermo. Vecchio teschio, rimetto l'elmo, poi salgo sul palco con Fino Anselmo. Pantera, sulla tua primavera e bufera, re prima era, sputo le mie barre sopra le chitarre, rimandate tutti sotto, vecchia maniera, old school. Col nome, re della foresta, Sergio Leone, regista, freestyle a motore, rima frusta dalla casa del dolore, via, carico l'artiglieria, Cozzo Frank e Bruce facciamo pulizia, animali da palco sulla batteria, nella vostra industria siamo un'anomalia, un errore che non si corregge, le tue scuse adesso non tengono, resto un tag che non riesci a leggere, non importa se non lo comprendono, qua svendono, a più furbo mercante, alla moda imperante, io resto protetto fra casse rullante, vecchio teschio, metallo urlante. Guasto questo posto quando esco,
e ce lo so.
Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio,
e come no.
È tutto guasto questo posto quando esco,
e ce lo so.
Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio,
e come no.
È tutto guasto questo posto quando esco,
e ce lo so.
Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio,
e come no.
È tutto guasto questo posto quando esco,
e ce lo so.
Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. La mia testa è ferma ma tutto gira, vecchio teschio in guerra, manco prendo la mira. Faccio fuoco sulle vostre file, sto in bilico su un asse che va alla deriva. Tiratore scelto, sniper, ti parto nel mio cubo hyper. Aizen contatto ma sto con la faccia da matto, spider. Questa la capisci domani, e domani è già tardi. Do la caccia a fantasmi lontani, la mia banda riporta a casa i bastardi. Scendo con il suono del K.O., vecchio teschio coi buchi in testa. Tutto a posto qua intorno e come no, tutto bene finché dura la festa. Ma mo, qua c'è chi te stende, accendo il joint sulle tratte di una Fender. Tutto ok, solo un altro banger, quando calo con i goblin e gli orchi. Warhammer, Oreva, fuori dalla tana, Murena. Si aprono le gabbie, trema l'arena, questo è vecchio teschio, metallo in vena. Tutto guasto questo posto quando esco, ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio,
e come no.
È tutto guasto questo posto quando esco,
e ce lo so.
Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio,
e come no.
È tutto guasto questo posto quando esco,
e ce lo so.
Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio,
e come no.
È tutto guasto questo posto quando esco,
e ce lo so.
Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio.
Sopra il mito ancora squaglia ormai, mentre voi state a fargli botti per Dulai, con la schiuma alla bocca e la smania del successo, è la gara chi resiste con la testa dentro il cesso. Noi sopra il mito ancora squaglia ormai, mentre voi state a fargli botti per Dulai, con la schiuma alla bocca e la smania del successo, è la gara chi resiste con la testa dentro il cesso. Vorresti in silenzio, ma questo suono rimbomba. Vuoi tenermi giù fermo, ma vecchio teschio ritorna. E tu mi volevi già spento, ma questo suono è una bomba. Mi pensavi già morto, torno dalla mia tomba. E più mi vorresti in silenzio, più questo suono rimbomba. E più vuoi tenermi giù fermo, più vecchio teschio ritorna. E più mi volevi già spento, più questo suono è una bomba. E più vuoi tenermi giù fermo, più torno alla carica sul palco, in aria ricorna.
Eccoci qua con la stampa rassegnata di Radio Wombat, torniamo anche questa settimana a parlare di scuola, scuola e lavoro, alternanza scuola-lavoro PCTO e purtroppo le morti che abbiamo visto in queste settimane, non solo quelle sul lavoro che purtroppo si susseguono da tempo e a un ritmo veramente forsennato, ma anche gli studenti, prima lo studente di 18 anni che muore a Udine, Lorenzo Parelli, e poi in questi ultimi giorni Giuseppe, tale Giuseppe Lenoci, un ragazzo di soli 16 anni che in un incidente automobilistico legato a un trasferimento lavorativo viene a mancare. Queste sono diciamo, solo gli ultimi spunti che la cronaca, purtroppo la cronaca nera del mondo del lavoro ci offre, e che hanno portato gli studenti a mobilitazioni che si sono moltiplicate nelle principali città d'Italia. Anche Firenze non può mancare, e di questo appuntamento, di questa mobilitazione nazionale per il 18 di questo mese, cioè per venerdì 18 febbraio, ne vorremmo parlare, vorremmo far lanciare questa piazza agli studenti e alle studentesse delle scuole medie fiorentine che tornano a mobilitarsi e che, oltre alla denuncia per questi fatti tragici che abbiamo brevemente riassunto, si assommano su questa data e fanno convergere anche tante altre critiche che hanno portato in questi due anni di pandemia, dalla, appunto, dai protocolli sanitari fino alle carenze strutturali per quanto riguarda i numeri delle classi e l'edilizia scolastica, ma anche i temi dell'alternanza e anche ultimamente quelli della maturità. Non vogliamo rubare oltre la parola e chiediamo direttamente a loro di fare un commento su questa giornata, su quali sono le aspettative, qual è l'appuntamento e che significato assume dentro le mobilitazioni di questi mesi e di questi anni. A voi la parola, siamo qui per voi.
Buongiorno e un ringraziamento a Radio Wombat per darci la possibilità di rilanciare la nostra manifestazione anche qui. Sì, come è stato ben detto, noi venerdì scenderemo in piazza su tendenzialmente quelli che sono i temi caldi di questo momento rispetto al mondo della scuola e non solo. I temi caldi sono chiaramente due, sono la questione maturità e la questione PCTO. La questione di maturità è legata al fatto che tutti gli studenti, o quasi tutti gli studenti di quinta, si sono trovati in grandissima difficoltà rispetto a quella che è stata la comunicazione tardiva del Ministero del ritorno della seconda prova, che, anche se con degli aggiustamenti, rimane un punto molto importante. Perché? Perché prima di tutto mette in difficoltà gli studenti che si sono trovati due anni di DAD a questa parte, e quindi si cerca, attraverso la retorica della normalità, come se tutto fosse sempre andato bene, di coprire quelle che sono state le carenze strutturali di una scuola che nel momento della pandemia ha dovuto fare dei passi indietro enormi. E se questi passi indietro non vengono fatti, questi passi indietro vengono negati, è perché non si vogliono fare evidentemente i conti col fatto che il diritto allo studio in questo periodo è venuto sfortunatamente a mancare per molti e per molti studenti e per molte studentesse. Dall'altro lato si presenta la questione del PCTO. Come è stato ben detto, diventa anche difficile parlarne di due ragazzi che muoiono così sul posto di lavoro o sulla strada per il posto di lavoro, se non che deve essere, noi scendiamo in piazza anche per quello, perché è ritornata per questa brutta ragione la scuola lavoro nel dibattito, e viene presentato un modello di scuola lavoro che non è, cioè un modello di scuola che non è assolutamente corretto, perché dal nostro punto di vista la scuola, nel momento in cui uno va a scuola, l'obiettivo deve essere studiare, deve essere formarsi, deve essere rendersi un individuo critico, non riuscire a trovarsi meglio nel mondo del lavoro appena ne esce, perché non è quella la funzione della scuola. Mi ricollego tra l'altro alla bella battuta che fece Barbero qualche tempo fa, che è tornato anche questo video popolare. Nel momento in cui la scuola non ce l'aveva nessuno, era fondamentale sapere il latino per diventare un generale. Adesso che a scuola ci possono andare tutti, quelli dei tecnici devono tornare a lavorare, perché altrimenti si creerebbe un problema sociale abbastanza evidente, che noi ovviamente ci auspichiamo. Quindi da questo punto di vista critichiamo la scuola lavoro, e critichiamo ovviamente anche in completa correlazione con la sicurezza sul lavoro, con i temi che, è vero, sono morti due ragazzi, e dall'altra parte continuano a morire tantissimi lavoratori, quindi la volontà è anche di estendere, non siamo a scendere in piazza per la scuola, e fuori dalla scuola non ci interessa niente di nulla. Quindi futuro di non sicurezza sul lavoro, di mancanza di norme, di sicurezze, e anzi la sicurezza di doversi trovare, almeno per i primi anni, sicuramente per i primi anni, ma non solo, con contratti a nero, con contratti a chiamata, con contratti o senza contratti, insomma, è appunto una prospettiva che noi combattiamo attivamente anche con la piazza del 18. Dall'altro lato rimangono temi caldi che sono quelli stati del nostro turno, come l'edilizia scolastica. Noi abbiamo occupato tantissime scuole per questa cosa, e però nelle scuole continua a piovere, continua a non esserci posto, si continua a non trovare la maniera di creare degli spazi sicuri e adeguati per l'insegnamento. Inoltre, anche su un altro dei punti forti di quelle che erano state le rivendicazioni del ciclo di occupazioni in inverno e autunno, è stata la salute psicologica degli studenti, che anzi dopo dopo il ciclo di occupazione è andata a aggravare, perché la risposta, almeno parlo per la mia scuola, ma per altre scuole è stata molto pesante. Cioè, come è vero, in altri luoghi d'Italia si può dire che gli è andata peggio, cioè hanno preso le manganellate, però da noi si è creata una campagna di terrore rispetto a chi ho occupato, si è creata una dei veri e propri tribunali all'interno della scuola, e volevano punire gli studenti che avevano deciso di riprendersi in mano per quelle settimane la scuola, perché facevano i conti con un sistema che prevede che uno abbia delle crisi psicologiche all'interno del quel corso educativo come se fosse normale. Su questo poi sono arrivate anche la repressione dall'esterno, che parte anche dai cortei dopo la morte di Lorenzo, che sono stati, abbiamo visto gli scontri in altri luoghi, ma da noi rispetto all'occupazione, al Pasqua ad esempio, sono arrivate delle denunce agli studenti che hanno occupato, delle denunce che vanno anche oltre il famoso 7 in condotta o cose del genere, cioè sono dei provvedimenti che fanno riflettere. Poi quello che noi cerchiamo di mettere sul piatto in questa piazza è proprio un'eterogeneità di una classe giovanile studentesca che si trova in netta difficoltà, perché è un periodo dopo la ripartenza della pandemia in cui la scuola non ha saputo fare conti con la DAD, con che cosa è, che cosa è stata, e quindi scendiamo in piazza alle 9:30 in piazza Adua per provare a impostare un percorso che riesca a farci sentire finalmente in città, a forzare chi di dovere ad ascoltarci. Poi è in contemporanea una manifestazione nazionale, quindi ci darà ancora più possibilità di farci vedere, di farci ascoltare, di far finalmente apparire sui decreti e sulle pagine dei giornali la nostra volontà, la nostra necessità, piuttosto che le parole di un politico che ormai della scuola sa poco o niente. Grazie e un saluto a Radio Wombat.
Grazie Cosmo, un saluto a te per tutto quello che ci ha detto e ci ha raccontato su questa manifestazione. Quindi anche noi rilanciamo l'appuntamento per questo 18 di febbraio alle 9:30 in piazza Adua, dove ci sarà il concentramento per questa manifestazione studentesca, ma che evidentemente non è solo esclusivamente studentesca, ma parla e vuole parlare al mondo del lavoro e con particolare attenzione e riferimento a quello che è lo spaccato, diciamo, giovanile, come più volte ci hai detto e ricordato. Certamente c'è una specificità di quelle che sono le nuove generazioni, che vedono di fronte a loro e a sé molti più dubbi di quante siano le aspettative e le promesse fatte dagli adulti, o da più che dagli adulti in generale, da quella componente del mondo adulto che sta alla direzione della politica, alla direzione delle grandi aziende, e che in qualche modo è la classe dirigente. Diciamo così, per chiudere anche la nostra trasmissione, che a quello che ci dice Cosmo in rappresentanza, diciamo, degli studenti medi, rileviamo, per quello che ci può riguardare anche come osservatori delle cronache e della stampa locale, questa voglia di buttarsi alle spalle la pandemia, le restrizioni, le tante problematiche, e la vediamo anche sui giornali. Faccio riferimento per esempio a un articolo che compare in queste settimane sulle cronache, sempre il 10 di febbraio c'è un articolo della Nazione dove tutti al liceo, oggi è la vera scuola di massa, ma il boom lo fa l'alberghiero Buontalenti. La foto è di una studentessa sorridente che prepara la mise en place dentro una cucina per un servizio, evidentemente dentro un laboratorio scolastico. Poi parla la preside, parlano anche altre presidi. In qualche modo, ecco, la stampa locale si occupa anche delle questioni dei giovani, e non mi pare casuale che questo articolo esca proprio in queste settimane di mobilitazioni contro l'alternanza scuola-lavoro, contro i PCTO, contro l'uso, come dire, spensierato che alcune aziende fanno dei ragazzi e delle ragazze. Sicuramente gli istituti alberghieri, sicuramente gli istituti professionali in genere, ma gli alberghieri, soprattutto qui da noi in una città vetrina come Firenze, fanno un po' da padrone da questo punto di vista. E quando si pensa all'alternanza scuola-lavoro, il pensiero vola immediatamente alle tante cucine, alle tante sale d'albergo e di ristorante e alle attività turistico-ricettive intorno alle quali la città vorrebbe costruire i suoi guadagni e anche attivare quel cosiddetto circolo di redistribuzione della ricchezza che fa felici tutti, fa felici i datori di lavoro come fa felici i lavoratori. Evidentemente è una realtà sempre meno vera, semmai lo è stata, sicuramente non lo è più da un pezzo, e in queste retoriche, in queste immagini giornalistiche, in questi articoli dove si parla sempre meno di Covid, sempre meno di pandemia e sempre più di rilancio, ripartenza e ripresa verso questa primavera e verso quest'estate in cui sicuramente l'indotto del turismo spera e ripone molte speranze, ma come d'altronde ha fatto già nella primavera e nell'estate sia del 2020 che del 2021, che questo sia vero, insomma, è tutto da verificare. Non con questo che io voglia gufare su nuove ondate pandemiche, assolutamente non su varianti, ma certo anche su questo fronte le economie capitalistiche non hanno fatto praticamente niente per evitare che possano succedere altri problemi e che i disastri possano diminuire. Si vuole fare appunto disinvoltura, voltarsi dall'altra parte, buttarsi i problemi alle spalle, scommettere su quel business as usual che, come ci hanno insegnato a definire e di cui ci hanno insegnato a sospettare i movimenti giovanili per il clima, è uno dei nostri principali nemici. In questa città questo business as usual è proprio quello dell'indotto turistico alberghiero che garantisce per i giovani giovanissimi lavori precari, se non lavori effettivamente di merda, come una recente campagna sulla precarietà in città va definendo e di cui va parlando. E gli istituti alberghieri e le attività e gli istituti professionali diventano poi un cavallo di Troia con cui giovani e giovanissimi vengono a contatto con il mondo del lavoro, e sotto la facile copertura degli stage e dei PCTO si sviluppano poi prestazioni extra, allungamento degli orari, giorni festivi lavorati, ovviamente a nero. E questo mantiene, insomma, questa economia turistico-ricettiva che dall'altra parte invece è venduta dalle istituzioni e dalle grandi aziende come una grande risorsa, come una grande ricchezza, e dove il lavoro viene spacciato per bene comune, cancellando quelle distinzioni di classe che ci rendono magari tutti dentro la stessa barca, ma come dice e ricorda una importante e significativa similitudine e metafora che coglie la situazione, c'è su questa barca chi rema e c'è invece chi sta seduto in panciolle e si guarda il panorama. Noi siamo quelli che remano e cominciamo a remare contro, e facciamolo dalla manifestazione studentesca del 18 e ancora una volta teniamoci liberi per il 26 di marzo con GKN. Dalla stampa rassegnata tante cose, speriamo di essere risultati interessanti, ci sentiamo la prossima settimana. A tutti e a tutte voi, ciao!